gloria que presto verrá, se esperanza solo tu.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci invita alla mensa della sua parola e dell'Eucaristia e ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna.
Amen.
Signore pietà.
Cristo pietà.
Signore pietà.
Gloria
a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te, verso il prossimo, hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Dal libro del profeta Amos. Il Signore mi disse: ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese, voi che dite: quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il grano? E il sabato, perché si possa smerciare il frumento, diminuendo l'efa e aumentando il ciclo, e usando bilance false, per comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali? Venderemo anche lo scarto del grano. Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe. Certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Benedetto il Signore che rialza il povero. Lodate, servi del Signore. Lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
Benedetto il Signore che rialza il povero.
Su tutte le genti, eccelso il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Chi è come il Signore, nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra? Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo.
Il Signore che rialza il povero.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, raccomando, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio, e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l'ha data nei tempi stabiliti, e di essa io sono stato fatto messaggero e apostolo. Dico la verità, non mentisco, maestro dei pagani nella fede e nella verità. Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera e senza contese. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò quando sarò stato allontanato dall'amministrazione e ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse ad un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele nelle cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli alla ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Anche il Vangelo di questa settimana sembra abbastanza problematico e un po' contraddittorio. Sembra che Gesù, naturalmente sta parlando, non dobbiamo dimenticare che sta parlando ai discepoli, quindi è un messaggio per i suoi, potremmo dire un messaggio anche per noi che vogliamo essere discepoli del Signore. e racconta questa parabola, questa storia. Dice: c'era un amministratore e questi fu accusato di una mala gestione del patrimonio del Signore, no? Era uno corrotto, era uno che sapeva fare gli imbrogli, ce ne sono tanti, insomma, e pensava di poterla far franca, e invece il padrone si accorge di questa cosa qui, gli chiede di rendere conto, e qui si trova al malpartito, no? E, ragionando, era una persona comunque intelligente, e dice: ma le possibilità non sono molte, potrei andare a zappare, ma evidentemente c'è un'impossibilità, non l'ho mai fatto in vita mia, non ho le forze, non sarei in grado di sostenere la mia vita in questa direzione. Oppure c'è un'incapacità morale, potrei andare a chiedere l'elemosina, ma mi vergogno, insomma, ho una mia dignità personale, insomma. So ben io cosa faccio. E compie una cosa straordinariamente folle. Chiama i debitori del padrone e, come abbiamo sentito, gli fa tirare una riga su ciò che dovevano al padrone, e invece di non so, 100, scrivi 80, invece di 100 scrivi 50, insomma, praticamente gli condona cose su cui non aveva potere. Fino qui viene fotografata una situazione nella quale ci aspetteremmo che poi il padrone si arrabbiasse, insomma, prendesse le giuste precauzioni. E invece la sorpresa, che sembra quasi che Gesù voglia legittimare la ricchezza disonesta. E qui entriamo un po' in confusione, no? Perché dice il padrone lodò quell'amministratore disonesto. Ma come? Com'è possibile? La lode di questo padrone non sta certamente nell'essere stato fregato, ma nel fatto che questo amministratore era comunque intelligente. Ha saputo far fronte alla difficoltà. Questo brano bisogna contestualizzarlo, perché sennò davvero andiamo in tilt, non riusciamo più a capire cosa Gesù sta chiedendo a noi. Luca è uno dei Vangeli che parla più diffusamente della ricchezza. Non dobbiamo dimenticare che per Luca la ricchezza è sempre disonesta. Anche qui entriamo un po' in confusione. Ma come? Allora come facciamo per vivere? Dobbiamo fare come San Francesco e vivere da straccioni? Vabbè, Francesco non ha vissuto da straccione, ha vissuto da povero. Però da indigente così, come faccio a vivere senza, lo sappiamo tutti, no? Senza delle cose, senza un minimo di, l'uomo ha una dignità se può avere dei beni che gli garantiscono la propria dignità. Ebbene, per Luca la ricchezza è disonesta quando viene accumulata, quando si fa dipendere la vita solamente dalle ricchezze trattenute. Luca fa questo ragionamento: la ricchezza trattenuta è una ricchezza che viene sottratta a chi ne ha bisogno, viene congelata. Non dobbiamo dimenticare che Luca racconta quella parabola dell'uomo che aveva coltivato i propri campi, aveva avuto un raccolto eccezionale, fa costruire i silos e dice: ah, anima mia, adesso datti alla pazza gioia, alla serenità. Si è fatto una vecchiaia, si è fatto una pensione, si è fatto un avvenire, no? Ho tanti beni, posso vivere per tanti anni beato, senza preoccupazioni. E qui la vocina, forse interiore, forse chissà, dice: ma stolto, perché hai puntato su questa cosa? E sei una persona mortale, oggi ti verrà chiesta la tua vita, e quello che hai accumulato di chi sarà? Cioè, tutta la tua fatica, tutta la tua vita, che senso ha avuto nell'accumulare, nel sottrarre? E poi andranno a persone che magari non hanno bisogno, che litigheranno per questi beni. Luca poi racconta anche
la parabola del cosiddetto ricco e Pulone, dove Pulone non è un nome, vuol dire uno che crapulava, non è una persona particolarmente cattiva, è una persona agiata, una persona che ha molti beni e che non si accorge che alla sua porta c'è il povero Lazzaro che ha bisogno. Addirittura fa fatica a ricevere le briciole del banchetto di questa persona. Allora, certamente moralmente non ha fatto cose cattive il ricco, ma ha posto tutta la sua vita sulla ricchezza, e questo l'ha reso cieco, non gli ha fatto vedere che c'era qualcuno che aveva bisogno, e quello che ha trattenuto, quello che ha goduto, non era una cosa cattiva, lo diventa nel momento in cui non è in grado di vedere e di condividere. Allora la ricchezza diventa iniqua quando io l'accumulo, non è più iniqua quando io la condivido. E anche qui gli evangelisti, e in particolar modo Luca, raccontano come la condivisione anche del poco che si ha diventa il sovrabbondante. Ricordate il racconto della cosiddetta del cosiddetto moltiplicare i pani e i pesci, no? 5.000 uomini, più le donne, più i bambini. Come possiamo fare? Gli apostoli hanno ancora in mente un'idea economica. Abbiamo 200 denari, che poi erano una somma insufficiente per tutta quella gente, anche se poi era già una discreta sommetta. Erano 200 denari, erano circa 200 giornate di lavoro, uno stipendio di 200 giornate di lavoro. Però che cosa sono? Gesù invece scarta questa idea economica, no? Dice: ma voi che cosa avete? È ancora meno di 200 denari, abbiamo 5 pagnotte e 2 pesciolini, 2 pesci, ma che cos'è? Ancora meno. Dice: no, fidatevi, Gesù ci chiede di fidarci di lui, mettetelo in condivisione. Ma come, non basta per me? Eppure cosa hanno sperimentato queste persone, gli apostoli soprattutto? Che mettendo nelle mani del Signore e condividendo, questo è risultato essere il sufficiente, anzi il sovrabbondante, tanto che ne avanzò. Allora il Signore sta educando i propri discepoli a questo atteggiamento, e questo atteggiamento viene accolto ancora da uno scritto di Luca, che è gli Atti degli Apostoli. Al capitolo 4 si racconta come erano individuati i cristiani. Sarebbe bello pensare che chi non crede come può vedere che noi siamo cristiani, che testimonianza diamo? Io vado sempre a messa, sì, vabbè, e poi lo fai per te. Ma io prego molto, sì, ma ti sei trasformato in qualcosa? Cioè, io vedendo una persona riesco a capire da che cosa che è cristiano, dal fatto che prega, che va a messa, anche, ma in fondo ci sono persone che pregano e vanno a messa e sono qualche volta, non dico sempre, però c'è anche qualcuno che è peggiore di chi non ci va. Beh, è un dato di fatto, insomma. Dalla condivisione. Tanto che la comunità cristiana, la prima comunità cristiana, certamente un po' idealizzata da Luca, ma non era forse la comunità che era così, ma era la comunità che doveva diventare così, che dobbiamo diventare noi. Nessuno, erano assidui nella frazione del pane, certo, l'Eucaristia, nella preghiera comune, nella lode del Signore, ma tra loro nessuno era detto indigente, bisognoso, perché quello che avevano lo mettevano in condivisione. Non si tratta di proporre una forma di comunismo ateo in cui nessuno possiede niente, ma invece un atto libero. Io quello che ho lo metto in condivisione con gli altri. E non si tratta solo di denaro, certamente anche di denaro, ma la tua vita, che è il bene prezioso che hai, lo stai mettendo in condivisione a partire dal tuo nucleo familiare. Tua moglie, tuo marito, tuoi figli, i tuoi genitori, il condominio, il quartiere, la città, e via via arrivando fino a una dimensione che è mondiale. Perché l'uomo sta male sulla terra? Perché è avido, perché c'è una terra che sta soffrendo. Siamo tutti preoccupati, no? I nubifragi, l'inquinamento, però siamo disposti a condividere quello che abbiamo? A usare un po' meno l'elettricità, a usare meglio l'acqua, a fare buon uso dei cellulari, magari invece di cambiarlo ogni 2 anni, aspettare. Non sono cose cattive, ne abbiamo bisogno, siamo oramai nel bene o nel male un po' dipendenti da queste cose, ma le usiamo bene? Le condividiamo, facciamo in modo che siano strumenti di promozione umana per noi e per gli altri? O invece il pensiero è sempre, ah, quando sto bene io, sta bene tutti. Non è così, non c'è felicità. Allora cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? La domanda risuona anche per noi, eh? La ricchezza accumulata, cioè sottratta agli altri, è sempre iniqua. Non è che la devi buttare, non è che devi fare il signore, fare l'elemosina, ma creando uno stato di sudditanza, no? Io posso, certo, il bene si fa anche così, ma se noi ci chiede un atteggiamento più positivo ancora, non dare l'elemosina, condividi. Questo possiamo farlo anche in piccoli gesti, no? Qualche volta uno è preoccupato, non so, magari davanti alla porta dei negozi c'è quello che ti chiede, ho fame, magari non è che abbia proprio così fame, o magari sì, e allora uno un po' infastidito o anche generosamente gli dà, pensa di essere generoso, gli dà 1 euro, gli dà 5 euro, però non ha condiviso, gli ha fatto vedere che può, che per lui è un po' un superfluo. No, vai a mangiarti un pezzo di pizza insieme, vai a berti un cappuccino insieme, condividi, magari spendi anche meno, ma hai condiviso un pezzo della tua vita con questa persona che magari è anche un po' antipatica, magari puzza, magari, ma è tuo fratello, è un pezzo di te, è un pezzo della tua famiglia e tu sei un pezzo della sua famiglia. Il Vangelo ci chiede questo, di riconoscere l'altro come fratello, come uomo o donna, insomma, un altro te. E questo è il messaggio dirompente e straordinariamente difficile, pur nella sua semplicità. Eppure noi pensiamo di fare tante cose, certo, facciamo magari, quelli che possono fanno anche i bollettini per le associazioni, sono tutte cose belle, belle, però c'è da scoprire un atteggiamento più grande, la condivisione, l'essere insieme, il condividere i beni e la vita. E poi c'è la conclusione, che è sempre per noi, no? Che siamo discepoli del Signore, non illudetevi di poter tenere il piede in due scarpe, no? O il vostro atteggiamento è rivolto verso la ricchezza, cioè il senso della vostra vita è la ricchezza, oppure è il servizio di Dio. Ma il servizio di Dio non significa venire alla, o perlomeno non solamente venire all'adorazione, alla messa, anche quelli sono strumenti che ci aiutano ad entrare in questo atteggiamento del Signore. L'ascolto della parola, che non deve essere solo sentire la parola, ah, questa la so già, ah, sono andato a messa, basta, sono già cristiano. No, la parola ti viene data perché tu la mangi e diventi vita, quindi bisogna poi viverla questa parola. E qui siamo tutti un po' a volte ancora allo stadio dell'ABC, non dobbiamo aver paura di essere, però non possiamo fermarci, non possiamo far finta che sia possibile dare un colpo alla botte e un colpo al cerchio, no? E Gesù, per la penna di Luca, è molto, molto chiaro: nessun servitore può servire 2 padroni. Allora oggi domandati, il mio cuore da che parte va? Cos'è che dà senso alla mia vita? Sei davvero felice ad accumulare? L'accumulo in genere, quando poi diventa un po' esasperato, diventa fonte di grande preoccupazione, no? C'ho poco, va bene. C'ho un po' di più, comincio a pensare alla porta blindata, perché i ladri Sì, qualche volta vengono anche i ladri, ma qualche volta sono più gli appartamenti che non sono svaligiati di quelli che sono svaligiati. Poi ci pensa qualcun altro a portarvi via dalle tasche. A volte appunto degli amministratori disonesti, no? Oggi individuati in quelli che cercano di ingannarvi, qualche volta i politici stessi, la Chiesa stessa, no? Che ha bisogno dell'obolo e poi magari non sempre lo usa bene. Facciamoci scaltri, perché Gesù dice che non dice di essere disonesti, attenzione, ma si dice che i figli delle tenebre sono più scaltri, cioè riescono a risolvere il problema meglio di quanto non facciano i figli della luce, i quali non devono illudersi di servire a Dio e a Mammona. Oggi facciamo una scelta, e ripeto, non significa diventare indigenti, significa diventare persone che condividono quello che sono e quello che hanno. Pace e bene. Credo in un solo Dio. Fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo e si è alla destra del Padre, e di nuovo la per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita,
e procede dal Padre della
e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, San Paolo ci invita a fare domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini. Innalziamo a Dio con fiducia la nostra intercessione.
Preghiamo insieme e diciamo: accorda, Signore, la fedeltà alla nostra vita.
Accorda, Signore, fedeltà alla nostra vita.
Per la Chiesa, in particolare per i suoi pastori, siano maestri nella fede e nella verità, con atteggiamento mite, fedele e accogliente. Preghiamo.
Accorda, Signore, fedeltà alla nostra vita.
Per tutti coloro che a vario titolo amministrano la cosa pubblica con onestà e intelligenza, sappiano promuovere il bene comune, preghiamo.
Accorda, Signore, fedeltà alla nostra vita.
Per quanti hanno subito ingiustizie, torti e sono defraudati dai loro beni e diritti, possono ricevere il giusto risarcimento, preghiamo.
Accorda, Signore, fedeltà alla nostra vita.
Per tutti noi che celebriamo il giorno del Signore, la condivisione del pane e del cielo, e ci insegni a condividere con i fratelli anche i beni della terra, preghiamo.
Accorda, Signore, fedeltà alla nostra vita. Tutto questo ti chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del mondo.
Spero che mi accoglierai, chiedo solo di restare accanto a te, sono ricco solamente dell'amore che mi dai, e per quelli che non l'hanno avuto mai.
Se benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo.
Per sempre la tua strada, la mia strada resterà nella gioia
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Signore, ci perdoni questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per i nostri e per la sua santa Chiesa.
Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.
Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Veramente santo sei tu, o Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese del pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Di Guido, Luigina, Luigi e Caterina. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli e ripeti per noi oggi, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Allora non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore risorto sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola che mi sarò salvato.
Il corpo santo di Cristo, custodisco per la vita eterna.
Via d'amore, luci fai come te.
Maria d'amore, tu ci fai come te.
Vi do un avviso: venerdì prossimo, 23 settembre, alle 20:30, inizierà la preghiera per la ricorrenza liturgica di San Pio da Pietrelcina. La preghiera sarà il Santo Rosario, guidato dai gruppi di preghiera di San Pio, di Casalmaggiore e di Via Dana. E di seguito ci sarà la celebrazione eucaristica. Chi desidera partecipare, siete i benvenuti.
Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto, il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
La messa è finita, andate in pace. Vergine Maria, che fin dai tempi remoti, in questo luogo di solitudine e di pace, vi siete mostrata fonte inesauribile di grazie verso i vostri figli devoti, convertendo i peccatori, consolando gli afflitti, scongiurando pestilenze e uragani e dando la salute agli infermi con l'acqua che scaturisce.